direi che possiamo iniziare. Buonasera a tutti e buonasera a questo nuovo consiglio. Buonasera al nostro sindaco, grazie alla nostra segretaria, grazie. E ringrazio anche il pubblico che questa sera vediamo abbastanza numeroso, per cui ci fa piacere. E direi che possiamo cominciare con questo primo consiglio, con questa prima seduta del Consiglio Comunale per questa nuova legislatura. Vedo facce e volti nuovi all'interno di questo consiglio e direi che possiamo andare a procedere. Io inizierei con l'appello, giustamente, perché e sì, vi ricordo che io sono qui in qualità di consigliere anziano, sono quindi presidente provvisorio, rimarrò qui fino a quando in questa seduta verrà eletto il nuovo presidente, per cui nel momento in cui sarà eletto, e siccome sarà immediatamente esecutiva questa delibera, lascerò il posto a chi sarà eletto, insomma, e procederemo con la seduta. Allora, iniziamo con l'appello. Gatti Stefano.
Presente.
Aprone Francesca.
Presente.
Drusco Eros.
Presente.
Cattoi Vanessa. De Biasi Martina.
Presente.
De Michei Stefano.
Presente.
Franchini Franco.
Presente.
Maranelli Massimo.
Presente.
Marchioi Eddi.
Presente.
Martinelli Mauro.
Presente.
Mondini Sergio.
Presente.
Saiani Gianni.
Presente.
Scarpiello Sergio.
Presente.
Scarpolini Maria Rosa.
Presente.
Sega Daniele.
Presente.
Speziosi Michela.
Presente.
Tomasi Antonella. Presente. Zomer Michele. Bene, tutti presenti, quindi siamo in 18. Direi di procedere alla nomina degli scrutatori. Vorremmo proporre i più giovani del Consiglio, quindi credo che siano Marchiori Eddi e Martina De Biasi. Non l'avete mai fatto? Avete problemi? No, dovete solo contare le manine alzate, non c'è problema. Almeno per oggi, vero? Aiutarci a controllare, insomma, la votazione. Siamo tutti d'accordo? Dobbiamo alzare la mano? Ci sono contrari? Va bene. Allora, Marchiori Eddi e Martina De Biasi sono gli scrutatori. E voi due astenuti, presumo. Va bene, allora da presidente provvisorio, prima di iniziare, vorrei esprimere alcune considerazioni, visto che questo ruolo me lo consente. E anche se la nomina del Consiglio non è ancora stata formalizzata, e questo, come dicevo, sarà uno dei primi compiti che siamo tenuti ad avere in questa seduta, vorrei complimentarmi con il Sindaco e con tutti i consiglieri nuovi eletti e confermati. Auguro a tutti naturalmente un buon lavoro, consapevole, credo come tutti voi, dell'impegno necessario ogni giorno per essere sempre a servizio dell'intera comunità. E sottolineo l'intera comunità, sebbene, lo abbiamo notato tutti, una bassa percentuale degli aventi diritto al voto per questa consultazione comunale si sia presentata alle urne. Un'affluenza del 47,9% non può che farci pensare. Prima di tutto perché anche noi eletti dobbiamo renderci conto che siamo qui grazie a meno della metà dei nostri concittadini. Mi direte, ma questa è disaffezione che è diffusa, non solo qui ma a livello nazionale e adesso possiamo dire anche nelle consultazioni europee. In secondo luogo perché ciò non ci esime dal considerare quella larga fetta di elettori che non ha scelto. È a loro che dobbiamo rivolgere la nostra attenzione ed è con loro che ci dobbiamo impegnare maggiormente per riportare queste persone più vicine alla vita amministrativa, a fare in modo che siano consapevoli a ciò e attenti a ciò che per loro e con loro sarà possibile realizzare. È un impegno non da poco, che implica forse un cambio di rotta rispetto a ciò a cui sono e siamo stati abituati, a ciò che è avvenuto negli anni scorsi. Credo che la partecipazione attiva alla vita della comunità sia un dovere per ogni cittadino ed è questo uno degli obiettivi cui possiamo tendere tutti, riportare la gente ad occuparsi della cosa pubblica. E questo sarà realizzabile solamente se il Consiglio Comunale avrà la giusta valorizzazione, in quanto espressione della comunità, che a questa comunità ogni giorno deve rivolgere l'interessamento dovuto. Mi farebbe piacere vedere un pubblico numeroso anche nei prossimi consigli, cosa che negli ultimi anni, dobbiamo dire, non è avvenuto. È qui che si dibatte, che ci si confronta ed è qui che vive l'amministrazione. Concludo rinnovando il mio augurio per un proficuo lavoro in cui trovino spazio l'ascolto attento, il confronto costruttivo e la collaborazione. Grazie. Grazie, direi che possiamo passare allora al primo punto all'ordine del giorno. Come dicevo prima, l'esame delle condizioni di eleggibilità, che la prima seduta del Consiglio Comunale nei comuni con popolazioni superiori a 3.000 abitanti è convocata e presieduta dal consigliere più anziano di età, con esclusione del sindaco neoeletto. L'articolo 43,2 del Codice degli Enti Locali dispone che i consiglieri entrano in carica all'atto della proclamazione, ovvero in caso di surrogazione non appena adottata dal Consiglio la relativa deliberazione. Il consigliere anziano, in qualità di presidente provvisorio della seduta, informa che, in conformità a quanto dispone l'articolo 45 predetto Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige, nella seduta immediatamente successiva alla proclamazione dei risultati degli eletti e prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, il Consiglio Comunale provvede alla convalida del sindaco, esaminando le condizioni dell'eletto a norma degli articoli 75, 76, 77, 78 e successivi del Codice degli Enti Locali e successivamente alla convalida dei consiglieri comunali, esaminando le condizioni degli eletti a nome degli articoli 73,5, 74, 76, 77, 79 e 82 e dichiara la ineleggibilità e l'incompatibilità di essi quando sussista una delle cause previste dalla normativa elettorale vigente e procede all'eventuale adozione dei provvedimenti conseguenti. Allora, io in qualità di presidente provvisorio come consigliere anziano della seduta preciso che dal verbale delle operazioni dell'ufficio centrale in data 27 maggio a seguito delle elezioni comunali tenutisi il 26 maggio 24 risulta che è stato proclamato eletto sindaco Gatti Stefano e come consiglieri comunali per la lista Alleanza Democratica Autonomista per Ala Tomasi Antonella, De Biasi Martina, Mondini Sergio, Maranelli Massimo e Brusco Eros. Per la lista Ala Civica, Speziosi Michela, Sega Daniele, Zomer Michele, Dei Michei Stefano. Per la lista PAT, Autonomisti Popolari, Marchiori Eddi, Aprone Francesca, Scarpiello Sergio. Per la lista Lega Autonomia Salvini Trentino, Cattoi Vanessa, Martinelli Mauro, Franchini Franco, Scarpolini Maria Rosa. Per la lista ABC alla frazioni Bene Comune, Saiani Gianni. Allora, con nota in data 28 maggio, i protocolli diversi, i risultati delle elezioni sono stati notificati ai consiglieri eletti, eccetera, eccetera. Devo leggere tutto fino a fine, no? Ecco, questa è... Allora... siccome dobbiamo decidere sulle ineleggibilità e l'incompatibilità, ognuno di noi ha presentato la propria dichiarazione, però questo è il momento eventualmente di fare osservazioni in merito da parte vostra, per cui apriamo la discussione se qualcuno ha qualcosa da dire. Ecco, a noi finora non risulta presentata nessuna denuncia di causa di ineleggibilità o incompatibilità nei confronti dei neoeletti. Se voi siete a conoscenza di qualche caso... Qualcuno vuole intervenire? Se non ci sono interventi possiamo procedere alla votazione. Facciamo prima i favorevoli. Favorevoli? Unanimità, quindi penso che non sia necessario, vero? Non c'è, ecco appunto, siamo quindi 18. 18. e 0 astenuti. 0 contrari, 0 astenuti. E per questa delibera è prevista anche l'immediata eseguibilità, per cui votiamo favorevoli, unanimità, 0 contrari, 0 astenuti. Grazie. Con la prima delibera abbiamo concluso. Ora darei volentieri la parola al sindaco, perché è arrivato il momento del giuramento. Allora, vediamo. A lei, sindaco. No? 10. Ma che mi va? Conferma. Ecco. Scusa.
Grazie Presidente. Allora, ora passerò alla lettura del verbale di giuramento previsto dalla normativa. Nella seduta del Consiglio Comunale di data 10 giugno 2024, ad ore 18, verbale di giuramento. L'anno 2024, il giorno 10 giugno 2024, avanti al Consiglio Comunale di Ala, io sottoscritto Stefano Gatti, eletto la carica di sindaco a seguito delle elezioni comunali del 26 maggio 2024, convalidato con precedente deliberazione assunta in questa stessa seduta e dichiarata immediatamente eseguibile, visto l'articolo 57 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige, approvato con legge regionale 3 maggio 2018 numero 2 e successive modifiche, che prevede che il sindaco, subito dopo la convalida della sua elezione, presti giuramento davanti al Consiglio Comunale, giuro di osservare lealmente la Costituzione, lo Statuto Speciale, le leggi dello Stato, della Regione e della Provincia Autonoma, nonché di adempiere alle mie funzioni al solo scopo del bene pubblico.
Espletato il secondo punto all'ordine del giorno, passiamo al terzo. Lascio volentieri la parola ancora al sindaco per le comunicazioni sulla nomina della giunta comunale e del vice sindaco.
Grazie ancora Presidente. Prima di passare alla lettura, visto che quello di prima era un atto formale vero e proprio, questo è comunque un atto formale, però piuttosto anche lungo, io volevo un attimo soffermarmi su quanto ha precisato in apertura il Presidente del Consiglio, Antonella Tomasi, nonché mio avversario durante la campagna elettorale. Sono pienamente d'accordo sul fatto che questa mancata affluenza da parte dei nostri concittadini sia una cosa sulla quale soffermarsi, e credo che da questo punto di vista tutto il nostro Consiglio debba impegnarsi pro futuro per cercare veramente di colmare questa notevole differenza e fare in modo che il bene pubblico, inteso in maniera in senso lato, sia veramente una delle prime, dei primi interessi di questo Consiglio Comunale e anche dell'azione di giunta. Per cui grazie per la precisazione e la faremo nostra. Grazie. Nomina componenti della giunta comunale. Visto il codice degli enti locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige, approvato con legge regionale 3 maggio 2018 numero 2 e successive modifiche, ed in particolare l'articolo 54, composizione della giunta comunale, che prevede che la giunta comunale si compone del sindaco che la presiede e di un numero di assessori che nei comuni con popolazione superiore a 3.000 abitanti non può superare a 4 componenti, fatta salva la possibilità che lo statuto preveda un numero di assessori superiore di un'unità rispetto a quello massimo previsto dalla legge. L'articolo 55, parità di accesso nella giunta comunale, che prevede che la giunta comunale debba essere composta da rappresentanti di entrambi i generi e che la rappresentanza del genere meno rappresentato debba essere garantita almeno proporzionalmente alla sua consistenza in Consiglio Comunale. L'articolo 60, attribuzioni del sindaco, che al comma 2 prevede che nei comuni della provincia di Trento il sindaco nomina i componenti della giunta, tra cui un vice sindaco, e ne dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva all'elezione. Visto l'articolo 25 dello Statuto del Comune di Ala, approvato dal Consiglio Comunale in data 13 novembre 2018, con deliberazione numero 40 ed entrato in vigore il 23 dicembre 2018, che al comma 4 prevede che la giunta sia composta dal sindaco che la presiede e da 5 assessori, di cui 2 possono essere nominati tra cittadini non facenti parte del Consiglio Comunale in possesso dei requisiti di candidabilità, eleggibilità e compatibilità alla carica di consigliere. Al comma 5 prevede che nella giunta comunale debba essere assicurata la partecipazione di entrambi i generi, in misura non inferiore alla proporzione nella quale ciascuno dei 2 generi è rappresentato nel Consiglio Comunale, secondo gli arrotondamenti definiti dalla legge regionale. Al comma 7 prevede che il sindaco può ripartire tra i componenti della giunta competenze nonché compiti di governo in base al documento programmatico contenente gli indirizzi generali di governo. Nomina altresì un vice sindaco con funzioni vicarie scelto fra gli assessori interni al Consiglio. Visto la circolare numero 16 barra elettorale del 22 maggio 2024, con la quale la Regione Autonoma Trentino Alto Adige dispone in ordine agli adempimenti e procedure da seguire successivamente alla proclamazione degli eletti e delle elette, visto il verbale delle operazioni dell'Ufficio Centrale di data 27 maggio 2024 a seguito delle elezioni comunali tenutesi il 26 maggio 2024, accertata la sussistenza delle condizioni di eleggibilità e di compatibilità alla carica dei componenti della Giunta Comunale previsti dall'articolo 73,5, 74, 76, 77, 79 e 82 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con legge regionale 3 maggio 2018, numero 2 e successive modifiche, nomina assessori del Comune di Ale le signore e i signori Speziosi Michela, nata a Rovereto il 16 gennaio 1985, con l'attribuzione alla medesima dei seguenti affari: attività culturali e biblioteca, rapporti con le istituzioni scolastiche, bilancio, programmazione finanziaria e tributi, attuazione del programma e rapporti con il Consiglio, industria, artigianato, commercio e sviluppo economico, politiche giovanili. Alla medesima sono attribuite le funzioni di vice sindaco incaricata di sostituirlo in caso di assenza o di impedimento temporaneo. Aprone Francesca, nata a Rovereto il 6 maggio 1979, con l'attribuzione alla medesima dei seguenti affari: rapporti con le istituzioni, le associazioni di categoria e i soggetti del territorio in ambito sociale e della famiglia, rapporti con le istituzioni, le associazioni di categoria e i soggetti del territorio nell'ambito del lavoro, delle pari opportunità e in ambito di coesione sociale, promozione della conoscenza e dell'autonomia, attività sportive. Cattoi Vanessa, nata a Rovereto il 12 luglio 1980, con l'attribuzione alla medesima dei seguenti affari: Polizia Municipale e Sicurezza, Viabilità, Mobilità e Collegamento Urbano, rapporti con le istituzioni, le associazioni di categoria e i soggetti del territorio in ambito sanitario e per il presidio ospedaliero. Martinelli Mauro, nato a Dolcè il 26 gennaio 1962, con l'attribuzione al medesimo dei seguenti affari: Lavori Pubblici, Patrimonio e Cantiere Comunale, Aree Verdi, Parchi e Giardini, Sottoservizi Comunali, Lavori Comparto Scolastico. Sega Daniele, nato a Rovereto il 15 ottobre 1994, con l'attribuzione al medesimo dei seguenti affari: Patrimonio Silvio Pastorale, Rapporti con le istituzioni, le associazioni di categoria e i soggetti del territorio in materia di agricoltura, Rapporti con le frazioni, Partecipazione ai beni comuni. Il sottoscritto sindaco si riserva in particolare i seguenti affari: Affari generali istituzionali, Comunicazione istituzionale, Innovazione, Semplificazione, Transizione digitale e servizi a cittadini e imprese, personale e organizzazione, formazione, turismo e promozione del territorio, urbanistica, pianificazione territoriale edilizia privata, politiche ambientali, energia e sostenibilità in qualsiasi momento nell'esercizio del potere attribuitogli dalla legge e dallo statuto comunale. Il presente provvedimento sarà comunicato al Consiglio Comunale nel corso della prima seduta. Questa.
Bene. A questo punto abbiamo i nostri assessori, grazie, benvenuti. E possiamo passare alla successiva delibera che riguarda le comunicazioni del sindaco in merito alla proposta degli indirizzi generali di governo, a cui seguirà la discussione e l'approvazione. Prego, sindaco.
Grazie. Darò ora lettura alle linee di programma contenute nel nostro programma elettorale depositato agli atti. Linee di programma. Il periodo che stiamo vivendo segna una ripartenza rispetto alle emergenze che negli ultimi anni hanno investito il contesto sia internazionale che nazionale, e chiaramente anche locale. La pandemia, i conflitti alle porte dell'Europa, la grave crisi economica e le sue ripercussioni sui territori hanno avuto effetti eccezionalmente impattanti per il nostro tessuto sociale e specialmente per le fasce più fragili, oltre che per le nuove generazioni. È quindi più che mai importante che la nostra amministrazione possa contare su donne e uomini di esperienza che sappiano portare avanti ed integrare iniziative e strumenti utili e necessari in questa fase di ripartenza da quella emergenziale. Accompagnare la comunità in un nuovo ciclo dove sia possibile trasformare il cambiamento in nuove opportunità dovrà essere la mission di guida dell'azione amministrativa nel prossimo strategico quinquennio. In particolare, le linee guida della stessa necessitano priorità che mettano al centro la persona che vive ed interagisce in una comunità che sa collaborare, sostenersi, confrontarsi ed aiutarsi. Per maggior vivibilità, efficienza, inclusività, sicurezza e sostenibilità del territorio è necessario intervenire negli ambiti che incidono sulla qualità della vita della città e delle frazioni e sul benessere percepito dai suoi abitanti, investendo su sicurezza, mobilità, innovazione digitale e sostenibilità fiscale. Occorrerà pertanto porre particolare attenzione all'implementazione di servizi a supporto dei bambini, dei fragili e degli anziani, che sono quanto mai fondamentali per risaldare il rapporto fra amministrazione e comunità nel segno dell'ascolto e della partecipazione. Ala è una terra di confine, crocevia di culture, ma anche di economie che si sviluppano secondo una logica di collaborazione con i territori limitrofi, compresi qua i comuni dei quattro di Cariati. Anche questo fattore determina un potenziale ascrivibile tra le priorità del prossimo futuro, specialmente per quel che riguarda lo sviluppo turistico dei nostri territori montani di confine. Il rispetto e tutela del nostro ambiente, il sostegno alle famiglie, il supporto agli operatori economici locali e ai loro fondamentali presidi commerciali, produttivi, agropastorali, l'affiancamento alle attività sociali, lo sviluppo di un turismo sostenibile e la promozione della cultura quale volano di crescita non soltanto economica, siano quindi il solco in cui tracciare le linee della nostra azione amministrativa. Il nostro programma, date anche le importanti opere in fase di progetto che necessitano di essere accompagnate nella fase di completamento, pur ponendosi obiettivi nuovi, derivanti dall'evoluzione naturale di una società in costante cambiamento e da una precisa volontà di ricercare nuove vie di crescita e sviluppo, intende individuare strategie innovative, utili ed efficaci a rendere il nostro territorio il luogo migliore dove vivere, soggiornare, lavorare, dare e restituire opportunità. Sono certamente sfide non semplici da affrontare, tuttavia la nostra coalizione comprende liste composte anche da giovani, da donne e da uomini capaci di rappresentare ogni fascia sociale ed economica, dotati della competenza necessaria al fine di perseguire gli obiettivi che ci stiamo prefissando e che in ogni caso non possono trascendere da un sempre più stretto patto di collaborazione col sistema provincia, la comunità della Vallagarina e gli enti locali limitrofi, condizione indispensabile affinché sia crescita condivisa ed asportabile. Il programma Welfare, servizi per la comunità e la famiglia, gestione bene comuni. Le politiche di welfare rivestono un ruolo cruciale per un'amministrazione comunale, poiché riguardano la qualità della vita dei cittadini e contribuiscono alla coesione sociale, all'equità e alla sostenibilità, in un'ottica non soltanto di assistenza economica, ma della qualità della vita nella sua interezza. Esse non vanno considerate una spesa, ma creatrici di valore aggiunto. Una popolazione sana e socialmente integrata contribuisce alla crescita economica e alla stabilità della comunità. Ecco perché noi le consideriamo un investimento a lungo termine. Esse vanno declinate in primis secondo un'ottica di riproduzione sociale, ovvero la creazione delle condizioni affinché le famiglie possano crescere e sostenere i propri membri. Consideriamo prioritario quindi lavorare per implementare i servizi per l'infanzia, l'assistenza agli anziani e il sostegno alle famiglie. Va considerata l'idea di una rivalutazione generale dei volumi dedicati ai servizi 0-3 anni e 3-6 anni in un'ottica di ottimizzazione e implementazione degli spazi ove se necessario. In questo senso risulta senz'altro innovativo ripensare il concetto stesso di servizi prima infanzia, introducendo di concerto con gli enti gestori e dove fisicamente possibile il sistema 0-6 anni, nido più asilo nello stesso luogo. Questo permetterebbe da un lato di ottimizzare gli spazi a disposizione delle scuole d'infanzia, le cosiddette scuole materne, e di sopperire alla mancanza di spazi a disposizione dei nidi, incrociando il bisogno di mantenere il presidio sui territori, specialmente frazionali dei primi, e rispondere alla domanda sempre crescente da parte dei genitori dei secondi. Parallelamente, un impegno che sarà senz'altro utile intraprendere è indagare con la consulenza della provincia la fattibilità di forme alternative al servizio pubblico al fine di rispondere alla domanda di conciliazione vita-lavoro da parte delle mamme lavoratrici e ai bisogni educativi, culturali e di socializzazione dei bambini in età prescolare. Sul nostro territorio comunale la richiesta di servizi per la prima infanzia è un incremento e, pur ricercando soluzioni e ampliamento dei posti pubblici a disposizione, questo non è garanzia di copertura totale delle richieste, ma è soprattutto è un grande costo a carico del comune. Rilevante in questa fase storico-culturale è cercare la collaborazione del privato, non rinunciando a garanzie di qualità. Molti comuni hanno intrapreso questa strada valutando convenzioni con servizi di conciliazione o avviando servizi in spazi di proprietà comunale, ma con gestione esternalizzata, rispondendo così alla duplice esigenza di utilizzare a pieno regime le proprie sottoutilizzate del comune e al contempo offrire una concreta risposta alle esigenze familiari senza pesare sul bilancio comunale. È importante sottolineare che i servizi di conciliazione vanno organizzati in subordine rispetto ai servizi pubblici, garantendo così a tutte le famiglie la medesima opportunità. L'assistenza agli anziani è un altro argomento a cui teniamo molto. L'età media sta aumentando e specialmente alcune malattie legate al decadimento cognitivo, Alzheimer, eccetera, stanno drammaticamente abbassando la soglia d'età di esordio. L'impegno nel prossimo quinquennio sarà quello di lavorare per avere ALA con un ruolo da protagonista nel progetto Comuni Amici della Demenza, attraverso il quale si potranno mettere a terra progettualità già individuate e finanziate grazie a un fondo messo a disposizione dalla provincia. Si tratta di proseguire un lavoro già iniziato che prevede l'attuazione di tutta una serie di iniziative e progettualità che coinvolgono comunità, operatori economici ed enti preposti al fine di consentire a coloro che sono affetti da uno stadio primario di decadimento cognitivo di poter preservare il più possibile un grado dignitoso di autonomia personale, affiancando i caregiver in questo percorso e rendendo più accessibili e completi i servizi dedicati alla malattia. Occorre poi considerare sempre più anziani non solo soli, non inseriti in una rete familiare e che necessitano di visite e spostamenti all'interno del territorio. Riteniamo quindi di dover censire tali situazioni al fine di attivare e rafforzare il servizio di accompagnamento. Particolare attenzione sarà dedicata anche al mondo della disabilità, oltre alla realizzazione di particolari presidi di sbarrieramento urbano per ipovedenti e o persone con decadimento cognitivo o disturbi cerebrali, intendiamo lavorare con la comunità di Valle e di vari stakeholders già operanti sul territorio affinché progettualità, iniziative e centri aggregazionali dedicati al mondo della disabilità trovino accoglimento anche nel comune di Ana. Non di meno la realizzazione di uno sportello oncologico presso l'ospedale di comunità è un obiettivo che va a completare l'offerta del presidio sanitario affinché anche le persone affette da patologie tumorali, ma anche quelle avviate al percorso di guarigione, possano trovare quelle risorse assistenziali e psicologiche necessarie al pieno recupero. Relativamente agli spazi che andranno a liberarsi a seguito del completamento del polo scolastico, si ritiene strategica la posizione dell'attuale scuola elementare, collocata com'è in piena attività con il centro diurno e le case protette da un lato e l'ospedale di continuità dall'altro, di comunità dall'altro. Ecco quindi che si rende necessario affrontare un percorso di progettazione di nuovi contenuti per quei volumi presto disponibili in un'ottica di potenziamento dei servizi socio-assistenziali o di approccio di un corso universitario di area sanitaria, infermieristica, medica. Sempre rispetto alla progettualità, alle progettualità riferibili sia agli anziani ma anche alle famiglie, è nostra intenzione agevolare la realizzazione di uno spazio co-housing intergenerazionale, ove inserire famiglie con figli vicino a persone non più giovani, che però possono rappresentare un'importante risorsa conciliativa da un lato e dall'altro sentirsi ancora utili e integrati in un contesto di socialità dinamica. Un altro obiettivo importante sicuramente è sostenere l'accesso al lavoro, poiché conferisce dignità alla persona che, per fragilità o età, è fuoriuscito dal mercato dello stesso. Riteniamo che i progetti di lavoro socialmente utile vadano sempre sostenuti e anzi possono essere implementati con l'arrivo del polo museale, creando una progettualità apposita per i servizi di guardiania. Questo permetterebbe di aiutare altre persone a sostenersi economicamente, valorizzando le risorse umane. Altra importante risorsa rispetto alle tematiche del lavoro è l'adesione ai progetti di servizio civile, grande opportunità per i nostri giovani dai 18 ai 28 anni, i quali, attraverso un percorso guidato all'interno del nostro sistema comune, possono immagazzinare esperienze curricolari fondamentali per il proprio futuro. Il Comune di Ale è stato uno dei pochi comuni della provincia di Trento ad aver adottato un regolamento per i beni comuni e la rigenerazione urbana. Il proposito è dunque quello di implementare ulteriormente l'avvicinamento dei cittadini anensi allo strumento dei beni comuni, anche dal punto di vista intergenerazionale, in quanto non solo occasione di crescita comunitaria e benessere biopsicosociale da parte dei cittadini, ma nel contempo vantaggioso per l'ente comunale stesso. Grazie agli interventi di carattere integrativo, il cantiere comunale potrà anche avvalersi delle squadre dei beni comuni per gli interventi di pulizia e decoro del vasto territorio comunale. Dovranno inoltre essere implementate le collaborazioni con il mondo scolastico, poiché i fatti semplici alla mia scuola ci penso anch'io e alla mia biblioteca ci penso anch'io, possono e devono accorciare le distanze tra mondo giovanile e istituzioni locali. Questo per evitare un senso di spaesamento da parte delle nuove generazioni rispetto al mondo che le circonda e includere maggiormente i giovani nel tessuto sociale e culturale in cui vivono, anche come antidoto rispetto ai frequenti atti di vandalismo di cui purtroppo alcuni risultano essere protagonisti. Sicurezza. Il territorio deve essere inteso come luogo sicuro in cui vivere, lavorare e socializzare. L'amministrazione comunale non può prescindere dalla responsabilità di mettere in campo ogni strumento utile alla salvaguardia della sicurezza della comunità. Ci impegniamo pertanto all'implementazione di nuovi impianti di videosorveglianza anche per contrastare il malcostume dell'abbandono indiscriminato dei rifiuti presso le isole ecologiche o per monitorare situazioni di pubblica sicurezza in aree sensibili, parchi gioco, eccetera. Coinvolgendo in questo anche la Municipalità di Rovereto affinché le informazioni raccolte siano elaborabili insieme, migliorando la velocità di intervento e l'efficacia. La sicurezza non va declinata soltanto in ottica di repressione dei reati o degli illeciti, ma anche e soprattutto quale obiettivo per migliorare il benessere sociale. In questa direzione si è posto l'obiettivo dell'istituzione, non solo della città, ma anche di tutte le frazioni, gli strumenti utili che via via si riterranno necessari per l'istituzione di questa fondamentale figura. Il benessere e la dignità delle donne ci stanno a cuore. A questo proposito, e in un'ottica di promozione del diritto delle donne di non essere mai toccate nemmeno con un fiore, come recita la saggezza popolare, si può prevedere l'organizzazione, tramite l'ausilio di istruttori qualificati, di specifici corsi di autodifesa che sappiano promuovere innanzitutto la propria capacità di difendersi e di reagire anche psicologicamente di fronte a un episodio di violenza, piccola o grande che sia. Riguardo al fenomeno delle truffe, specialmente ai danni della popolazione anziana, si intende promuovere una campagna di sensibilizzazione e informazione a scopo preventivo da svolgersi presso le associazioni di pensionati presenti sul nostro territorio. Non di meno è nostra intenzione promuovere i cosiddetti comitati di sicurezza di vicinato, ovvero tutta quella serie di interventi, metodologie e progetti che coinvolgono organizzazioni più o meno piccole di cittadini che contribuiscono proattivamente e volontariamente a migliorare le condizioni di sicurezza e vivibilità del territorio, in raccordo e stretto contatto con le forze dell'ordine. Il progetto, già partito in questi mesi, che ha visto i primi incontri interlocutori con la cittadinanza, ha bisognerà di un proseguo di impegno e costante monitoraggio rispetto ai gruppi cittadini che andranno via via formandosi, individuando negli organici delle forze dell'ordine del territorio alcune figure di riferimento che saranno in raccordo fra gli stessi e l'amministrazione. E inoltre è nostra intenzione promuovere la realizzazione di un'unità per le criticità giovanili, ovvero una task force composta dalle nostre forze dell'ordine, ma anche dagli assistenti sociali e dagli psicologi, al fine di costituire un team in grado di intercettare, contenere e indirizzare ad una risoluzione gli episodi di bullismo, microcriminalità o comunque vandalismi ad opera di minori, in un'ottica non solo punitiva ma anche riabilitativa. Per quel che riguarda le criticità che in termini di sicurezza riscontriamo in zona a stazione, occorre ricordare che la stessa e le sue pertinenze, zona parcheggio, aree verdi limitrofe, eccetera, sono di proprietà di RFI e quindi non è possibile operare un controllo in forma diretta delle stesse se non cercando di mantenere un costante dialogo e sollecita comunicazione da parte dell'amministrazione con i proprietari. Riteniamo che la presenza di un presidio delle forze dell'ordine all'interno della stazione possa rappresentare una valida soluzione e un deterrente contro vandali e malintenzionati. E quindi nostra intenzione è aprire una finestra di dialogo con la Polizia di Stato e il Commissariato del Governo per addivenire una soluzione che consenta un presidio specializzato e soprattutto 24 ore su 24. Ambiente e territorio. La sostenibilità ambientale è un concetto di equilibrio dinamico fra le risorse e gli ecosistemi e mira a garantire il benessere presente e futuro del territorio. Non solo può essere considerato il volano economico necessario al sostentamento e al successo imprenditoriale per le nostre realtà operanti sia nel turismo che nell'agricoltura. Il tema è centrale poiché la nostra interazione con l'ambiente e con le sue risorse ha un impatto significativo sulle generazioni presenti, ma soprattutto su quelle future. È quindi doveroso garantire integrità ed equilibrio delle nostre azioni. Questo pone il tema fra quelli più centrali della nostra azione politica e dovrà essere declinato non solo con la misura delle best practices applicabili, ma anche privilegiando le operazioni di dialogo e ascolto con le diverse sensibilità del territorio, affinché la difesa del suolo, ma anche della vita, della flora e della fauna che caratterizza la biodiversità necessaria al benessere ambientale, siano iniziative condivise. Il contesto nel quale questa azione viene messa a terra coinvolge e condiziona anche le realtà industriali che sempre più frequentemente decidono di investire orientando il proprio ciclo produttivo in un'ottica di economia circolare. La crescita e lo sviluppo economico passano quindi indiscutibilmente dalla gestione sostenibile del territorio e delle sue risorse e devono essere il filo conduttore di ogni scelta programmatica e progettuale. Ogni infrastruttura e opera pubblica dovrà inoltre integrarsi indiscutibilmente con la storia e le tradizioni del territorio. Particolare attenzione sarà rivolta alla valorizzazione del paesaggio circostante agli agglomerati urbani, mediante il recupero di percorsi ciclabili che da ala portano verso le frazioni, valorizzando anche l'ambiente fluviale. Dovrà essere posta particolare attenzione nella realizzazione di opere di infrastrutturazione, aree di sosta e di ristoro, percorsi vita, al fine di poter coniugare sviluppo e tutela, benessere e rispetto. La valorizzazione del patrimonio paesaggistico passa anche attraverso il mantenimento e il restauro di fontane, capitelli e affreschi di proprietà pubblica, dislocati su tutto il territorio comunale. Essi sono un patrimonio di enorme valore storico-culturale che dobbiamo impegnarci a preservare per le prossime generazioni. La montagna è luogo di vita e anche opportunità di lavoro per le comunità e pertanto va ricercato il giusto equilibrio tra le legittime istanze economiche, turistiche e di sostenibilità ambientale. A tal fine l'amministrazione dovrà completare ed implementare i contatti con gli operatori della Lessinia per definire progetti di sviluppo in zona sega, coinvolgendo il contiguo parco della Lessinia. Tale operazione risulterà strategica per realizzare un piano di sviluppo che sia non solo efficace e conosciuto. Questo non solo per l'incomparabile e selvaggia bellezza che la caratterizza, ma anche nell'ottica di sostenibilità affinché il turismo dolce sia la chiave principale di accesso alle opportunità che si aprono. Analogamente andranno individuate opportune azioni e progetti mirati per valorizzare al meglio che la Valle di Ronchi e le piccole Dolomiti. Particolare attenzione sarà dedicata anche allo sviluppo delle reti delle riserve del Vaglio in collaborazione con le amministrazioni di Avio, Brentonico e Nago Torbole. In ambito urbano andranno completate le opere relative ai parchi pubblici e le aree sportive nelle frazioni e nei quartieri della città di Ala, laddove siano sprovviste e insufficienti. Altri interventi importanti per la comunità riguarderanno la sensibilizzazione degli enti preposti PAT RFI A22 per favorire la posa di barriere antirumore sull'autostrada e lungo la ferrovia del Brennero. Infine sarà mantenuta alta l'attenzione nei confronti di quei siti che in passato sono stati oggetto di errato sfruttamento e o ripristino del suolo. In tema di sostenibilità ambientale non possiamo non fare un inciso sulla tematica inerente ai rifiuti, la quale, quando è inficiata da comportamenti scorretti e privi di senso civico, è ricca di problematiche e criticità evidenti. È altrettanto chiaro che per evitare di avere problemi con i rifiuti basterebbe non produrli, ma è altresì evidente che nella nostra civiltà consumistica questo risulti quantomeno difficile se non impossibile. Dal settembre 2023 la gestione del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti è stata affidata dalla comunità della Val Agarina, ente preposto per legge a svolgere tale servizio, mediante un contratto di partenariato pubblico-privato alla società Dolomiti Ambiente,
secondo un progetto specifico che sostanzialmente prevede il passaggio delle varie modalità di raccolta presenti nei comuni delle 17 comuni, delle comunità, 17 comuni, a un unico sistema su tutto il territorio, la raccolta porta a porta. Nel corso del presente anno il nuovo gestore promuoverà incontri formativi con la cittadinanza. Il comune in tutto ciò sarà utente e vigilante, utente in quanto anch'esso produce rifiuti nelle sue attività e vigilante in quanto proprietario del territorio, dovrà farsi carico di segnalare i disservizi e per quanto di competenza vigilare riguardo gli eventuali abbandoni. Sicuramente non dovranno venire meno le azioni di informazione e formazione dei giovani cittadini che già vengono svolte, anche a cura dei tecnici comunali, presso le scuole presenti sul nostro territorio. È solo così infatti che si crea quel necessario spirito civico che induce il cittadino a considerare gli spazi pubblici e l'ambiente in generale come un valore aggiunto da tutelare e non una discarica a cielo aperto. Sempre in tema di rifiuti, ma soprattutto di educazione civica rispetto per l'ambiente, è doveroso ricordare che molte località nazionali ed estere hanno da tempo adottato la pratica del compattatore. Null'altro è se non la raccolta differenziata di rifiuti specifici, nella fattispecie le bottiglie di plastica, che possono essere indirizzate al recupero anche con un ritorno economico non trascurabile. Di fatto il cittadino consegna direttamente il rifiuto nell'apposita macchina compattatrice che provvede a diminuirne sensibilmente il volume. In questo modo si ottengono delle balle di materiale unico che viene indirizzato alle ditte per il recupero delle materie prime. Generalmente ai cittadini più assidui viene anche riconosciuto un credito che il dispositivo eroga automaticamente. L'uomo è la specie più energivora presente sul nostro pianeta. Per giunta si distingue per il fatto che non è disposto a rinunciare alle comodità e ai vantaggi della nostra civiltà di consumo. Da qui la necessità di individuare sul nostro territorio, con le soluzioni che la ricerca ci sta offrendo, delle iniziative che siano applicabili, che in termini economici siano vantaggiose e che abbiano bassi o nulli effetti negativi sull'ambiente. I progetti che vorremmo portare a compimento e che già sono in itinere sono sostanzialmente riferiti all'implementazione di pannelli fotovoltaici presenti sui tetti degli edifici di proprietà comunale, laddove conviene sia dal punto di vista dell'efficienza energetica, dell'aspetto paesaggistico e infine della possibilità di consumo in loco, e alla realizzazione di una centralina per la produzione di energia elettrica sfruttando il circuito di adduzione dell'acqua potabile da realizzarsi nelle valli di Roma. Va da sé che sarà nell'interesse dell'amministrazione comunale promuovere la creazione di una o più comunità energetiche al fine di poter distribuire ai convenzionati l'energia prodotta in eccesso. Grandi opere. Le esperienze fatte in passato relativamente al periodo Covid, ma non solo, ci segnano che il polo di protezione civile nell'area ex Pasqualini è una priorità non più procrastinabile. Il Consiglio Comunale nel mese di maggio 2023 ha approvato il progetto preliminare per quest'opera e gli uffici tecnici comunali stanno provvedendo ad approntare i progetti definitivi esecutivi per poter dare avvio alla realizzazione della nuova caserma dei Vigili del Fuoco destinata ad ospitare anche la Stella d'Oro e il Soccorso Alpino. Sostanzialmente a lavori ultimati nell'area ex Pasqualini saranno operativi i Vigili Urbani e la Forestale già presente e il cantiere comunale. Una sorta di nucleo operativo dove le associazioni ed enti che si occupano della nostra incolumità potranno lavorare, esercitarsi e interagire nell'interesse del bene comune. Altra opera decisamente importante e impegnativa è la realizzazione del polo scolastico. I lavori stanno procedendo celermente per quanto concerne l'edificio che ospiterà la scuola elementare e il blocco mensa, terminati i quali si dovrà procedere con la demolizione e realizzazione del nuovo immobile destinato ad ospitare la nuova scuola media. Un intervento decisamente corposo nel suo insieme che necessariamente dovrà essere seguito e monitorato costantemente al fine di rispettare i tempi e consegnare alla nostra cittadinanza un'opera di fondamentale importanza. La città di Ala si contraddistingue anche per avere al proprio interno due aree urbanistiche su cui progettare ipotetici sviluppi futuri. Ci si riferisce all'area ex Lanzi e all'area che attualmente ospita il cantiere comunale e che nel corso del 2025 verrà progressivamente liberata. Queste aree che si contraddistinguono entrambe per essere posizionate in luoghi nevralgici, l'area ex Lanzi al confine del cimitero circondata da zone residenziali, l'area del cantiere comunale a ridosso del centro storico confinante con il torrente Ara, dovranno essere oggetto di attento studio, ampiamente condiviso con la cittadinanza e possibilmente oggetto di progettazione con la collaborazione di enti scolastici e universitari attraverso lo strumento del concorso di idee, al fine di individuare delle proposte innovative che vadano a soddisfare, ad esempio, le necessità già manifeste di un polo sportivo oppure di aggregazione sociale. Futuri obiettivi del piano regolatore. Il quadro normativo relativo al comparto urbanistico del nostro comune è stato aggiornato nel corso della precedente legislatura con l'approvazione e l'entrata in vigore sia della variante generale HRG sia della variante centri storici. È in itinere e a brevissimo sarà approvata dalla giunta provinciale l'ulteriore variante che recepisce alcune modifiche scaturite nell'applicazione della nuova norma civico di alcune aree e nell'ambito della socialità barra offerta turistica. In particolare in questo senso ci si riferisce alla possibilità di individuare un sito per la realizzazione di un bici grill e per la sosta camper in prossimità della pista ciclabile cittadina in via di realizzazione. Economia, lavoro, turismo. L'attuale situazione economica che si è creata a seguito degli eventi pandemici sta producendo i suoi effetti negativi anche nel tessuto economico locale. L'amministrazione comunale nei prossimi anni dovrà sostenere, nei limiti delle proprie prerogative, le imprese, le famiglie e i lavoratori per superare questo difficile momento che non ha precedenti nella storia recente. In collaborazione con la provincia, l'amministrazione comunale dovrà promuovere tutte quelle iniziative che siano in grado di far decollare nuove realtà imprenditoriali e occupazionali, con particolare riguardo alle attività commerciali e artigianali legate al territorio e con un occhio di riguardo verso il mondo della green economy. Le potenzialità del nostro territorio vanno infatti ricercate sia nelle attività produttive tradizionali, sia nei settori innovativi e nel turismo. Nel corso degli ultimi anni abbiamo gettato importanti basi per iniziare finalmente quel percorso di valorizzazione turistica della nostra città. Il progetto del Museo dei Tessuti presso Palazzo Taddei e quello del Museo del Pianoforte presso l'attivo Palazzo Scera. I tessuti e la musica sono infatti due componenti fortemente incardinate nell'identità del nostro territorio che possono essere ulteriormente valorizzate in futuro, ragionando sulla realizzazione di un museo etnografico che preservi ad esempio quel patrimonio di indescrivibile valore che è la Fucina Cortiana. Per dare maggior forza a queste iniziative turistiche sarà fondamentale anche la collaborazione con il MAR per mostre itineranti e visite guidate nei nostri palazzi storici. La nascita del polo museale costituisce un'operazione nevralgica per la prossima amministrazione comunale, la quale dovrà accompagnare, in concerto con la direzione del Museo del Buon Consiglio, la nascita e lo sviluppo del polo museale. Il polo museale esprime un valore culturale di altissimo livello e l'amministrazione comunale dovrà facilitare la direzione del Buon Consiglio nella mission che il polo museale dovrà necessariamente esprimere. Un polo museale dinamico in quanto motore di sviluppo del territorio lense, ma non esclusivamente lense, dal punto di vista culturale ed economico. La cultura dovrà diventare motore primario di sviluppo economico. Il tema del tessuto e della musica dovranno conseguentemente costituire la fonte di ispirazione primaria per il possibile sviluppo, parallelamente alla promozione culturale del museo, di attività economiche interconnesse con l'attività del polo museale stesso. La collaborazione dell'amministrazione comunale con la direzione del Buon Consiglio risulterà pertanto strategica. In ottica di valorizzazione di antiche e solide collaborazioni fra territori limitrofi, si dovranno inoltre consolidare i progetti in corso con i comuni vicini, in particolare per ridare scopo e contenuto a quelli che furono i quattro vicariati, che ancora oggi sono territori ricchi di matrice comune, rispetto ai quali già esistono situazioni di collaborazione che possono essere ulteriormente ampliate. Oltre a ciò, e sempre in ottica di valorizzazione della nostra storia, andrà sicuramente potenziato anche il progetto della Via della Sete in collaborazione con Rovereto, Villa Lagarina, PAT e Comunità di Valle, tutti i progetti e iniziative che dovranno arrivare a compimento nei prossimi anni. Ala ha tutte le potenzialità per essere davvero una città turistica improntata sulle sue bellezze artistiche e territoriali. La vera scommessa sarà però quella di creare un sistema interconnesso di attività e iniziative che vedano la compartecipazione di tutti i settori economici che vanno dalla cultura al mondo associazionistico, dal turismo all'enogastronomia, dalla produzione industriale e artigianale alle attività commerciali. In particolare si dovrà ricercare una fattiva collaborazione con gli operatori agricoli, con gli allevatori per la promozione di prodotti locali, anche attraverso iniziative di agriturismo e di utilizzo delle maglie presenti sul territorio comunale per attività turistiche. A questo proposito, il tema dello sviluppo della Lessinia merita un ulteriore approfondimento specifico, sia perché tutt'oggi la parte trentina dell'altipiano risulta essere poco nota, una specie di Cenerentola del Trentino, se vogliamo, sia perché paradossalmente questi territori, caratterizzati da un aspetto rustico e silvestre, hanno un potenziale inespresso che in questo specifico momento è ricercato e apprezzato da tutti coloro che nel turismo dolce, rispettoso dell'ambiente, cercano ciò di cui abbisognano per ristorarsi da una vita sempre più artificiale e frenetica. È quindi necessario approntare un piano di sviluppo ecosostenibile a 360 gradi e che metta in rete potenzialità con opportunità e sostenibilità sia economica che ambientale. Questa è l'ossatura del progetto che noi chiamiamo Lessinia Tourist Law, nome che evoca appunto il turismo dolce e sostenibile e la vocazione selvaggia del luogo. Il nome, concepito in inglese, fa in modo che sia immediatamente recepibile anche da quella grande fetta di turismo straniero che gravita attorno alla limitrofa zona del Garda. Un progetto lento e dolce, come dicevamo, che non mira a grandi flussi e all'utilizzo del suolo oltre misura, ma l'approccio vocato alla tranquillità e alla ricerca di una dimensione di pace e di sintonia con la natura dell'altipiano. Ecco allora che risulta davvero importante riuscire a promuovere in questi territori iniziative che non alterino i valori intrinsechi, ma che vadano a esaltarli e a renderli fruibili. Per questo motivo si sta pensando a realizzare dei punti di ristoro, accoglienza nelle maglie della Lessinia da raggiungere esclusivamente a piedi o in bicicletta, mediante percorsi dedicati sicuramente alla portata di tutti. A questo proposito risulta altrettanto fondamentale mantenere e sostenere l'alpeggio del bestiame, bovini, ovini e caprini, che adottano tutte quelle misure di competenza comunale e spronando gli enti superiori affinché ci si applichi il più possibile per cercare di risolvere il problema di convivenza fra gli allevatori e la fauna selvatica, in particolare il lupo. Sempre in tema di valorizzazione delle risorse del territorio, non possiamo dimenticare le numerose cantine vitivinicole, che se collegate da una rete di interessi rappresentano un elemento fondamentale in grado di attrarre importanti flussi turistici. Rendere riconoscibile un territorio tramite la sua produzione vinicola è il primo passo per realizzare un mercato diffuso legato proprio al turismo. La realizzazione di un punto di promozione di prodotti del territorio nel centro storico di Ala potrebbe essere il primo biglietto da visita per la nostra città, magari gestito direttamente dai produttori stessi. Per favorire l'attività turistica sarà valutato e incentivato il concetto di albergo diffuso nei nostri centri storici. Le attività commerciali presenti nei centri storici e le nuove iniziative dovranno essere agevolate al fine di garantirne la continuità e l'ulteriore sviluppo. Si continuerà a favorire l'insediamento e la permanenza di attività commerciali nei centri storici mediante una riduzione importante dei tributi comunali, IMI e TARI, o attraverso altre forme di incentivi, quali locazioni agevolate, bandi comunali per apertura di studi professionali, laboratori artigianali ed esercizi commerciali nei centri storici e soprattutto progettualità di coworking in grado di attrarre e sostenere nuove realtà professionali a beneficio della ripresa economica collettiva, sostenendo i giovani che vogliono realizzarsi professionalmente. Sarà inoltre interessante approfondire in un concetto nuovo di commercio a cavallo tra il tradizionale e il virtuale, RES, Realtronic Stores, vetrine di commercio elettroniche, il quale potrebbe essere la chiave di volta per avvicinare il piccolo commercio che oggi trova obiettive difficoltà di sostenibilità economica nei centri storici, dovendo fronteggiare sia la concorrenza dei grandi centri commerciali ma anche e soprattutto dell'e-commerce, permettendo una rigenerazione urbana e un ritorno delle vetrine vive ottimizzando il più possibile i costi. Viabilità e parcheggi. La viabilità principale del comune di Ala presenta alcune criticità ben note ed evidenziate anche nel piano urbano del traffico adottato definitivamente nell'anno 2022. Alcune di queste sono in fase di progettazione o di realizzazione: la rotonda del Cerè, rotonda Santa Margherita Nord, marciapiede ai Marani Borgo General Cantore, marciapiede ciclovia Ponte di Piccano, anche su delega specifica affidata dalla provincia autonoma di Trento. La situazione dovrà essere costantemente monitorata e spronata al fine di addivenire a delle soluzioni definitive ed esaustive, sia per le opere già in lavorazione, sia per quelle che attualmente non sono state prese in carico, ma che risultano necessarie per garantire la sicurezza e la semplicità degli spostamenti. Per quanto concerne la gestione relativa agli spazi destinati a parcheggi, problematica già affrontata e in parte risolta in passato, Pizzola e via Enzelini ad Ala, dovranno essere messe in campo tutte quelle azioni necessarie a risolvere la questione parcheggi in tutte le aree, ala e frazioni, che attualmente ne sono sprovviste o ne risultano carenti. In particolare per quanto riguarda la città di Ala sarà opportuno dedicare uno studio specifico per analizzare la richiesta di spazi previdenziali e funzionali che vive nel centro storico. sia per garantire la possibilità di parcheggio, ma soprattutto per incentivare l'utilizzo dei volumi presenti in centro storico e poco sfruttati dai punti di vista residenziali. Mentre per la frazione di Serravalle sarà necessario analizzare la possibilità di ampliamento del polo scolastico, sia per quanto concerne gli spazi esterni, sia per quanto riguarda i volumi. È inoltre importante realizzare un tipo di segnaletica per la segnalazione dei luoghi di principale interesse in modalità aumentativa, affinché sia immediatamente leggibile e interpretabile da persone ipovedenti o affette da malattie cerebrali, nonché alcuni correttivi viabilistici per ipovedenti, come gli attraversamenti semaforizzati adeguati o pavimentazione che facilita l'interpretazione della direzione, affinché il territorio risulti sempre più inclusivo e accettabile a tutti. In tema di mobilità alternativa si prevede il completamento della rete ciclabile esistente con la realizzazione del collegamento con l'asse ciclabile destra Adige tramite un nuovo percorso ciclabile nella zona sud di Viala e mediante l'utilizzo del ponte esistente in località Campagnola di proprietà di Idrodolomiti Energia. Per il collegamento ciclopedonale tra Chizzola e Santa Margherita si valorizzerà il percorso lungo la sponda sinistra dell'Adige. Analogamente, nella zona sud verrà progettata e realizzata una ciclabile tra la stazione di Struzzinà ed Alba. Verranno valutati anche progetti di mobilità sostenibile relativi al bike sharing, relative a veicoli a pedali tradizionali, ma anche specifici per persone diversamente abili, come ad esempio i taxi drive o le wheelchair bike, biciclette progettate per il trasporto di una o più persone diversamente abili, o laddove, se ne ravvedesse l'esigenza, a disposizione anche per il progetto Pedius, relativo alle politiche di mobilità casa-scuola, da mantenere e robustire ulteriormente mediante la collaborazione con l'Istituto Compresivo e le associazioni locali. Frazioni al centro. Trasformiamo e ridefiniamo insieme la centralità degli abitati frazionali che devono essere protagonisti della vita sociale al pari del centro città. Verranno sostenute le dinamiche di partecipazione attiva rispetto alle iniziative in ordine urbanistico, viabilistico, ma anche sociale, attraverso il coinvolgimento attivo della popolazione con serate pubbliche o sondaggi. Andrà valutata la possibilità di coinvolgere i territori frazionali nelle grandi manifestazioni culturali del centro cittadino, affinché esse siano condivise, diffuse e vissute a pieno. Crescita culturale e sostegno all'associazionismo. La cultura non è solo un insieme di opere d'arte, monumenti storici o spettacoli teatrali. Essa costituisce l'anima stessa di una comunità. La cultura riflette la nostra identità e le nostre radici. Attraverso la sua promozione nelle sue varie declinazioni, un'amministrazione comunale può preservare e celebrare anche la storia e le tradizioni locali. Ci aiuta a connetterci col passato e a costruire un futuro più ricco di significato. Gli investimenti culturali sono anche un importante motore economico che stimola l'economia locale e contribuisce alla crescita del commercio e delle strutture dedicate all'ospitalità. La cultura è anche apprendimento che necessita di essere sostenuto attraverso la costante attenzione e iniziative della biblioteca intesa, non solo come contenitore di libri, ma come volano di sapere ed organizzatore di iniziative che stimolano l'educazione artistica e la creatività. Cultura in terra trentina significa anche autonomia. La conoscenza dei processi culturali in terra autonoma necessitano di un processo di divulgazione della sua genesi e della sua consapevolezza che essa non è solo autogoverno a livello provinciale e regionale, ma quell'insieme di antiche regole, consuetudini e stili di vita propri del popolo trentino e anche della nostra comunità, che fondano i loro principi nel reciproco sostegno, nella cooperazione e nell'accoglienza. È importante impegnarsi a vivere l'autonomia come parte fondamentale del proprio patrimonio sociale, territorio minato nelle fondamenta non soltanto delle case ma delle anime della sua gente da ben due guerre mondiali. Mantiene ancora vivo il ricordo dell'orrore che la guerra comporta e della necessità di rendere una comunità un insieme di persone cooperanti per la pace e per i popoli. In questo senso, le commemorazioni del centenario della Grande Guerra sono state un importante momento di confronto e riflessione sul tema. Ma non basta. Il nostro territorio ancora oggi è un immenso libro aperto, nelle cui pagine ambientali si leggono ancora perfettamente visibili, i segni degli eventi bellici. Trincee, cippi, luoghi della memoria, sono veramente molti i luoghi dove la guerra ha lasciato il segno. Si ritiene quindi che si possa creare un museo della guerra diffuso per mettere in rete questo grande patrimonio di conoscenza del nostro passato, attraverso una pannellonistica esplicativa puntuale munita di sistema QR code collegato a un sito dove raccogliere e mettere in connessione tutta la documentazione storica. Questo può rappresentare un ausilio non solo conoscitivo, ma soprattutto didattico, per le scolaresche che attraversando i nostri luoghi storici imparano a vedere con occhi più consapevoli ciò che è stato affinché non accada mai più. L'associazionismo e la cultura sono strettamente intrecciati, contribuendo in maniera significativa alla vita della comunità. Le associazioni svolgono un ruolo cruciale nella diffusione e nella promozione della cultura. Attraverso l'impegno della centinaia di volontari che il nostro territorio conta, si possono organizzare iniziative artistiche, eventi, mostre e moltissime attività culturali. Per questo motivo è nostra intenzione continuare a tessere quella rete di connessione fra le associazioni e l'ente comune, fondamentale in manifestazioni come Città di Velluto o Natale nei Palazzi Barocchi, e anche fra loro stesse. Specialmente negli ultimi anni, infatti, abbiamo visto quanto questa interconnessione possa generare enorme capitale valoriale, che abbiamo visto esprimere grandi potenzialità come l'emergenza in Ucraina,